Jukebox 900.
Buonasera a tutti, eccoci a Jukebox 900. Questa sera abbiamo un ospite che in realtà è una voce molto conosciuta da voi che ci seguite abitualmente, perché è già stato ospite in alcune puntate abbastanza recenti di Jukebox 900. Oggi parliamo di un tema peraltro molto interessante e soprattutto molto attuale. Innanzitutto vi voglio presentare l'ospite, si tratta di Claudio Sanfilippo. Buonasera Claudio, ben trovato a Jukebox 900, un piacere ritrovarti.
Buonasera Claudio, buonasera a tutti e un piacere anche per me.
Questa sera, Claudio, parliamo di un argomento legato al mondo delle canzoni, che è il tuo mondo. Tu sei un cantautore di scuola milanese, e mi hai proposto appunto questo argomento in relazione al momento molto particolare che stiamo vivendo, un momento di isolamento. Infatti noi ci stiamo parlando dei rispettivi studi casalinghi, dove possiamo garantire anche questa bella qualità di registrazione, no? Le canzoni possono raccontare di sensazioni, possono raccontare di tanti argomenti diversi, e alcune di queste, addirittura alcuni interi album, raccontano invece dei momenti attuali. E a questo proposito poi noi concluderemo con un ascolto che riguarda un tuo album di cui è stato presentato un primo singolo proprio 2 giorni fa. Di questo ne parleremo dopo. Hai scelto quindi alcuni album che per qualche ragione parlano della contemporaneità, parlano del mondo che in sostanza gira intorno, no? Quindi proviamo a inquadrare l'argomento. Come mai l'hai scelto e quale sarà il filone che ci presenterai?
Ma l'ho scelto perché, come io in quarantena appunto ho fatto questo album, perché mi è venuto naturale pensare un riflesso della situazione che stiamo vivendo. Mi ha fatto riflettere anche su quello che fa parte della mia formazione musicale e sugli album che negli anni mi hanno dato conto di questa sensazione, no? di dischi che non so quanto consciamente o inconsciamente, perché bisognerebbe parlare con chi li ha fatti, ma che secondo me riflettono in qualche caso, diciamo che l'atmosfera è abbastanza dichiarata, in altri casi forse no, ma è interessante vedere come ogni tanto capita che la canzone d'autore regala un album, io parlo soprattutto degli anni 70-80, regali un piccolo quadro, un piccolo puzzle che riflette la situazione intorno, un sentire comune, ecco, questa era un po'. È una variante di quello che potrebbe essere definito il concept album, che però è una cosa diversa ancora. Non so, mi viene in mente Automobili di Lucio Dalla, è un concept album perfetto che guarda a quel mondo e lo racconta. In questo caso non è necessariamente un concept album a tema, ma dischi che assorbono la situazione e la restituiscono agli ascoltatori.
Claudio, quindi cominciamo questo percorso e lo facciamo dal 1976, quando il 7 aprile di quell'anno la EMI italiana pubblicò un album di Claudio Lolli. Ho visto anche degli Zingari Felici. Come mai hai scelto questo brano per aprire?
Ma l'ho scelto perché intanto è un disco che amo molto, è un disco che è proprio nel centro del, così, forse del periodo più fulgido della canzone d'autore, tra l'altro, che è proprio il periodo che va dal 72-73 fino alla fine degli anni 70, primi anni 80, quel decennio lì. È proprio nel cuore di quel periodo, in un momento in cui parliamo di quelli che vengono definiti un po' gli anni di piombo, no? Quindi la contestazione giovanile, il terrorismo, ma l'Italia che attraversa periodi difficili dal punto di vista sociale e anche individuale. E questo album racconta molto bene, in maniera abbastanza dichiarata, devo dire, fin dalla copertina, però racconta molto bene, in maniera apprezzabile anche non da un punto di vista ideologico, nonostante che le bandiere rosse siano così eloquenti, in realtà secondo me Lolli fa un discorso molto trasversale e racconta molto bene, con delle canzoni tra l'altro anche belle dal punto di vista musicale e degli arrangiamenti, l'atmosfera di quegli anni, dei giovani di quegli anni, che sono poi fondamentalmente un po' i giovani intellettuali, chiamiamoli così, cioè quelli che negli anni 70 insomma leggevano i libri, andavano a vedere i film, li ho passati proprio nel centro della mia giovinezza e quindi li ricordo molto bene. E quindi Lolli diventa in questo caso il testimone di un sentire comune, di una voglia di rinascere. C'è una frase molto bella della canzone che dà il titolo al disco, che chiude dicendo: riprendiamoci la vita, la terra, la luna, e l'abbondanza. È una canzone di un disco molto sul confine dell'anarchia e del sogno, un messaggio in fondo in cui il dato sociale viene declinato in senso poetico in maniera mirabile.
Bene, Claudio, allora partiamo per il nostro viaggio e ascoltiamo la title track, in sostanza, di questo album. Ho visto anche degli zingari felici.
Siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi, a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. E non ci capiamo, e non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero. E abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per te. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.
Abbiamo ascoltato Ho visto anche degli zingari felici, Claudio Lolli. Questa era la title track dal suo album che, dicevamo prima, Claudio Sanfilippo, risale al 1976. Ora facciamo un passo indietro, in realtà, perché torniamo indietro di 2 anni, quando la RCA nel 1974 pubblica un album che è conosciuto come l'album della pecora, perché recava appunto l'immagine di una pecora in copertina, no? Ma in realtà il titolo vero dell'album è Francesco De Gregori, semplicemente. Raccontaci qualche cosa.
Ma è un disco al quale sono molto affezionato perché è proprio all'inizio della mia passione per la musica d'autore, per la canzone d'autore. È uno dei dischi che mi ha fatto poi venire voglia di imparare a suonare la chitarra, ero molto giovane e quindi lo amo molto, anche se non so questa dichiarazione a quando risale, ma l'avevo letta tanti anni fa. in cui De Gregori, proprio in quegli anni, io ero molto impallinato su queste cose, quindi seguivo molto da vicino. De Gregori disse testualmente che quel disco secondo me era il più brutto che aveva fatto, e lo disse dopo aver fatto forse Buffalo Bill o Rimmel, un paio di dischi dopo rispetto a quell'album lì. Io spero che lui si sia ricreduto su questa cosa, perché secondo me invece quello è un disco molto bello ed è un disco anche abbastanza atipico per quel momento della canzone d'autore italiana. Esattamente il riflesso opposto a quello che abbiamo detto prima a riguardo di Claudio Lolli, Ho visto disegni dei felici, e cioè sostanzialmente in questo album De Gregori riflette lo stesso mondo, ma lo riflette in maniera totalmente diversa, lo riflette dalla sua stanza, lo riflette con un occhio intimo sulle sue profonde e inconsce suggestioni. C'è un modo di scrivere anche i testi che è anche molto innovativo dal mio punto di vista, e soprattutto in quegli anni, insomma, quando la canzone d'autore veniva da un rapporto con i testi che erano molto più tradizionali, molto più classici. De Gregori, con questo album, soprattutto con questo album, rompe un po' lo schema. E quindi c'è l'atmosfera precisa di quello che poteva vivere un ragazzo di non so quanti anni avesse De Gregori, era giovanissimo, credo avesse tipo 23-24 anni, sostanzialmente in un mondo poco precedente a quello di Ho visto dei zingari felici, quindi stiamo parlando comunque di contemporaneità, ma invece che guardare nelle strade e raccontare e riflettere quello che veniva dalle piazze, dalle strade, da un sentire comune, lui fa l'operazione opposta, quindi racconta dalla sua piccola isola privata.
Quale brano hai scelto di farci ascoltare da quest'album?
La canzone che fa partire l'album si titola Niente da capire. In questo titolo c'è un manifesto che secondo me De Gregori non so quanto consapevolmente ha dichiarato, perché poi i testi di Gregori, soprattutto in quel disco, ma anche in altri dischi, erano un po' criptici, venivano considerati un po' ermetici, no? E quindi mi piace che poi ci sia questo titolo in cui dice: guarda, poi alla fine non c'è niente da capire, le parole arrivano per come sono nate e non è che si possa spiegare più di tanto, poi ognuno le interpreterà come vuole.
Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Però Giovanna io me la ricordo, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Mia moglie ha molti uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Se tu fossi di ghiaccio, ed io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei niente da dire e non c'è niente da capire. È troppo tempo, amore, che noi giochiamo a scacchi. Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita. Posso darti la vinta e tenermi la mia vita. Però se un giorno tornerai da queste parti, riportami i miei occhi e il tuo fucile. E non c'è niente da capire.
Questo era Niente da capire, la voce e la musica di Francesco De Gregori dal disco La Pecora. Come dicevamo prima, non è proprio il titolo originale, perché il disco si chiama in realtà semplicemente Francesco De Gregori. Ora, Claudio Sanfilippo, nella scaletta che tu ci proponi, dove cantautori raccontano la loro epoca, è la volta forse di uno dei più celebri in assoluto, ma in realtà tutti quelli che ci proponi sono davvero celebri. Si tratta di Fabrizio D'André, dell'amatissimo Fabrizio D'André, che forse per la prima volta in questo disco, che è Storia di un impiegato, si dichiara politicamente, no? E in realtà anche lui ebbe una sorta di pentimento quando pubblicò questo disco, che forse riteneva un po' troppo complesso, un po' oscuro. Qual è il tuo pensiero, Claudio Sanfilippo, a proposito?
Questo forse è il primo disco della storia canzone d'autore italiana che va proprio nella direzione del tema di questa nostra conversazione. È proprio un disco che racconta un tema molto ben definito, che è quello del rapporto con i moti di protesta che nascono dal 68 francese e poi si riflettono nel 69, l'autunno caldo, soprattutto nelle città industrializzate del nord, e che fa partire tutto quello che poi è accaduto negli anni 70, che poi è quello sostanzialmente a cui poi siamo arrivati con la canzone con la quale siamo partiti in questa puntata, che appunto ho visto anche degli Zingari Felici. Stiamo parlando di quello che precede quel momento e che sostanzialmente racconta del rapporto degli individui in quel momento con questa voglia di cambiamento, di rivoluzione che c'era in quegli anni. E questa canzone in particolare, la canzone del maggio, è quella che un pochino tocca il punto nevralgico, e cioè il fatto che la frase soprattutto che recita «Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti», che poi è diventata anche un po' uno slogan negli anni, è che insomma De André si rivolge in qualche modo a tutta quella parte di media e piccola borghesia che nelle intenzioni era schierata e amava molto schierarsi, ma che poi nei fatti non lo faceva. E quindi inizia anche ad aprire una finestra sul rapporto tra gli intellettuali, gli artisti, anche nei confronti di quello che è il rapporto con la società che ci circonda. Da qui poi si potrebbe parlare anche della canzone cosiddetta civile, sulla quale io ho una visione molto peculiare, che non è molto popolare, però De André lo fa molto bene, e Storia di un impiegato va a toccare proprio questo punto. Non a caso, infatti, la storia è quella di un impiegato, cioè di un uomo medio, di un uomo che fa la vita di tutti i giorni, quasi intesa in senso un po' banalizzato, che invece si trova a dover confrontarsi con una realtà diversa dal punto di vista dell'ispirazione sociale che deriva da un momento di grande protesta e di potenziale rivoluzione, in cui insomma De André sostanzialmente parla a questa massa di persone dicendo: guardate che nessuno si sente escluso, insomma. Ed è un disco molto bello, un disco anche molto ben arrangiato, è un concept album questo di fatto.
Ascoltiamo quindi da questo bellissimo lavoro di Fabrizio De André, Storia di un impiegato, Canzone del maggio.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Era Canzone del Maggio da Storia di un Impiegato, era Fabrizio Andrea. Claudio Sanfilippo, noi proseguendo per questo bel percorso tra i cantautori che raccontano in sostanza il mondo che gira intorno e che lo descrivono in qualche modo, non possiamo fare a meno di passare per la figura di Francesco Guccini, che nel prossimo giugno peraltro compirà 80 anni. Sappiamo tutti, anche dalle tante apparizioni che ultimamente Francesco Guccini regala, per esempio in televisione, che lui abita sull'Appennino, in questa piccola località che si chiama Pavana, ma in realtà è nato a Modena, e Modena la racconta peraltro in una canzone che è Piccola città, il tutto estratto dall'album Radici, che è un album del 1972 da molti ritenuto come uno degli album più belli in assoluto di Francesco Guccini. Sei d'accordo, Claudio?
Sì, sono d'accordo, e tra l'altro è il primo album che io acquistai ai tempi, anche a quell'album sono molto affezionato, anche se poi nel tempo Guccini ammetto di non averlo ascoltato molto, ma quello è un disco molto preciso, venendo al tema di questa chiacchierata, perché sintetizza perfettamente il mondo ispirativo di Guccini, che sostanzialmente parla lungo tanti decenni di un rapporto con l'identità. E questo è il disco che attraversa proprio tutta questa tematica. Una frase perfetta, precisa, che racconta bene il mondo gucciniano, che viene proprio dal title track, che è la canzone Radici, che dice: la casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza, e proprio questa è forse la risposta, e provi un grande senso di dolcezza. Poi noi ascoltiamo un'altra canzone che mi piace di più, che è appunto Piccola città, il bastardo opposto, che poi è Modena, la città che lo ha visto poi crescere e iniziare a fare la sua carriera di artista. Qui invece, rispetto a quello che contemporaneamente accadeva con Storia di un impiegato di De André, con il disco della Pecora di De Gregori, con Ho visto anche i Zingari felici di Lolli, si riflette l'atmosfera di quegli anni in modo ancora diverso, e cioè con l'intenzione di andare a ritrovare le proprie radici in un momento di grandi cambiamenti, in cui forse Guccini inconsciamente avvertiva anche un pericolo, no? Di abbandonare il rapporto con la terra, con le cose.
Piccola città, bastardo posto, appena nato ti compresi, o fui il fato che in tre mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. Ma sono qui nei pensieri le strade di ieri, e tornano visi e dolori e stagioni, amori e mattoni, e parlano. Piccola città, io poi rividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate da guerra antica. Mia nemica strana, sei lontana coi peccati, fra macerie e fra giochi consumati. Dentro al Florida, 100 finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria. Io la montagna nel cuore scoprivo l'odore del dopoguerra. La città, vetrate viola, primi giorni della scuola, la parola e il mesto d'ore di religione. Vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato e di espiazione. Gli occhi guardavano voi, ma sognavano gli eroi, le armi e la biglia. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'West.
sciocca adolescenza, falsa e stupida innocenza, continenza, vuoto mito americano, di terza mano, pubertà infelice, spesso urlata mezza voce, atomi acuti, casti affetti denigrati, cercati invano. Se penso a un giorno, un momento, ritrovo soltanto malinconia. È tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via. Piccola città, vecchia bambina, che mi fu tanto fedele, a cui fui tanto fedele. Tre lunghi mesi, angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amori a vuoto, mai compresi. Dove sei ora, che fai, neghi ancora o ti dai? Sabato sera, quelle di adesso, disprezzi o invidie, singhiozzi, se passano davanti a te. Piccola città, vecchi cortili, sogni dei primaverini, prime fedi giovanili, bimbe ora vecchie, piango e non rimpiango la tua polvere, il tuo fango, le tue vite, le tue pietre, l'oro e il marmo, le catapecchie. Così diversa sei adesso, io son sempre lo stesso, sempre diverso. Cerco le notti ed il fiasco, se muoio rinasco, finché non finirà.
Abbiamo ascoltato Piccola città dall'album Radici di Francesco Guccini. Come dicevamo prima, Claudio Sanfilippo, uno degli album forse più amati in assoluto di Francesco Guccini, peraltro anche da te, perché ce l'hai appena confermato. Ora invece siamo nel 1975 e andiamo a ascoltare, beh, insomma, un grande genio della canzone italiana che a me piace moltissimo, che è Lucio Dalla, e che registrò in quell'anno Anidride solforosa, che pubblicò per la RCA, dove peraltro c'erano nomi illustri, penso al poeta bolognese Roberto Roversi, penso per esempio agli arrangiamenti del grande compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore Ruggero Cini. Quindi qua la qualità musicale è sicuramente altissima, com'è un po' nella cifra di tantissimi dischi di Lucio Dalla, insomma, specialmente quelli della prima parte della sua parabola artistica. Che cosa ne dici, Claudio? Un commento su questo lavoro?
Dico che questo è un album importantissimo per la musica d'autore italiana, importantissimo poi per me personalmente. Fa parte di una trilogia in cui Dalla, attraverso la collaborazione con Roversi, grande poeta bolognese, costruisce una specie di ponte che lo porta dalla canzone più leggera fino alla canzone d'autore più impegnata e scritta completamente da lui, sia nella parte musicale che nella parte dei testi. È ancora nel periodo in cui lui si avvale della collaborazione di altri per la scrittura delle parole, in questo caso Roversi. In questi tre dischi, che sono Il giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa e Automobili, tre dischi fondamentali e bellissimi, in particolare secondo me Anidride solforosa è il disco più preciso, che invece sempre dal punto di vista di quegli anni e del riflesso che potevano avere certi album nei confronti della realtà, racconta invece il rapporto delle persone con i cambiamenti ambientali, proprio in senso ecologico anche, e del rapporto tra le persone che vivevano nelle campagne e nelle città, con tanta migrazione in quegli anni che ha portato allo spopolamento delle campagne per arrivare nelle grandi città, nelle grandi industrie. E quindi c'è proprio tutto questo lavoro inconscio del poeta, che in questo caso Roversi, che lui ha poi musicato in maniera eccellente, meravigliosa, su questa situazione davvero particolare che vivevano masse di persone. Ed è un disco anche molto profetico, perché se penso che questa canzone che andremo a sentire, che è Anidride solforosa, quella che dà titolo all'album, a un certo punto c'è una frase che dice: sapremo quante volte fare l'amore e quante volte i fiumi in Italia traboccano. C'è una dimensione anche quasi inquietante, no, in questa frase, perché è quello poi che noi ci siamo ritrovati nei decenni a dover affrontare e che in questi giorni di quarantena è diventato di drammatica attualità. Quindi un grandissimo disco, una grandissima canzone con un messaggio sotterraneo davvero profetico.
Sono andata via perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Ero una ragazza un po' nervosa ma intelligente, però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta. Ieri la città si vedeva a malapena, oggi la città si vede tutta intera. Ieri il mare si scuoteva da fare pena, oggi il mare ha la barba tutta nera. Gli elaboratori hanno perso sorte di aiutare l'uomo a vincere la morte. Infatti se il vento dell'inquinamento tende a salire, l'aiuto a morire. E aiutano anche l'amministrazione, il patrimonio forestale in distruzione.
Verrò, verrò, è fuori discussione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sballi sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, 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 l'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore. Sapremo quante volte fare l'amore, o quante volte i fiumi in Italia traboccano. Ma i cittadini di Filadelfia vivono sotto cielo pulito. Io ti segno a dito e tu segni pure me, sono
Abbiamo ascoltato un bellissimo brano di Lucio Dalla, Anidride solforosa, dall'omonimo album. Ora è la volta di Giorgio Gaber, Gaber che nel 1978 presentò uno spettacolo, Polli d'allevamento, da cui poi appunto è nato il relativo disco. E anche questo, mi sembra, Claudio Sanfilippo, è stato un disco profetico che ben ha saputo raccontare in particolare l'Italia, ma il mondo di quegli anni, no?
Ah sì, assolutamente. A parte il fatto che poi Gaber in quegli anni ha prodotto insieme a Luporini degli album davvero profetici, se lo rileggiamo a distanza di tanti anni. E Polli d'allevamento è un po' l'ultimo degli spettacoli degli anni 70, quello che secondo me, al di là delle canzoni che poi possono essere più o meno famose, più o meno belle rispetto a quelle che appartengono agli album precedenti, è forse lo spettacolo più tondo, più preciso, più rifinito di tutta la produzione di Gaber. Direi di Gaber e Luporini, è sempre bene citare anche Luporini perché ha collaborato alla stesura di tutti i testi, di tutti gli spettacoli. Quando è moda, dicevo, è profetico, perché in quegli anni in cui il conformismo di tutto il mondo intellettuale, soprattutto che apparteneva poi di fatto alla sinistra italiana, già allora peccava di una grande autoreferenzialità, di una grande disonestà da un certo punto di vista, no? E questa cosa qua poi è emersa negli anni in maniera sempre più virulenta. Allora non era tanto facile da notare e soprattutto non era tanto comoda da dire come la diceva Gaber, poi senza fare sconti a nessuno, per cui i destinatari sono proprio questi falsi profeti dell'intelligenza di sinistra che erano quasi sempre legati all'alta borghesia. Per semplificare, insomma, predicare bene e razzolare male, questo era un po' il messaggio di Gaber, e lui lo sbatte in faccia al pubblico in maniera assolutamente precisa, no? Da questo punto di vista è molto profetico, perché se vediamo quello che è accaduto dagli anni 80 in poi fino ad oggi, si capisce bene qual è il rapporto che c'è tra un certo tipo di pensiero e la moda, no?
Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, è veramente troppo pieno, e questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni non fa più male a nessuno. Quando è moda è moda, quando è moda è moda, quando è moda è moda, non so cosa è successo a queste facce, a questa gente, se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia un mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo, ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo. Quando è moda è moda, quando è moda è moda, e visti alla distanza non siete poi tanto diversi dai piccolo borghesi che offrono champagne e fanno i generosi, che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge della Sardegna. Quando è moda è moda, quando è moda è moda, e anche se è diverso il vostro grado di coscienza, quando è moda non c'è nessuna differenza tra quella del playboy più sorpassato e più reazionario a quella sublimata di fare una comune o un consultorio. Quando è moda è moda, quando è moda è moda, quando è moda è moda, quando è moda è moda. Io per me, se già avessi la forza e l'arroganza, direi che sono diverso e quasi certamente solo. Direi che non riesco a sopportare le vecchie assurde istituzioni, le vostre manie creative, le vostre innovazioni.
Io sono diverso, io cambio poco, cambio molto lentamente. Non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente. E anche nell'amore non riesco a conquistare la vostra leggerezza. Non riesco neanche a improvvisare o a fare un po' l'omosessuale, tanto per cambiare. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. E siete anche originali, basta ascoltare qualche vostra frase, piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose, che per uno normale, per uno di onesti sentimenti, quando ve le sente in bocca avrei più una gran voglia che vi saltassero i denti. Quando è moda, è moda. 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 Io per me, se ci avessi la forza e l'arroganza, direi che non è più tempo di fare mischiamenti, che è il momento di prendere le distanze, che non voglio inventarmi più amori, che non voglio più avervi come amici, come interlocutori. Sono diverso e certamente solo. Sono diverso perché non sopporto il buon senso comune, ma neanche la retorica del pazzo. Non ho nessuna voglia di assurde compressioni, ma nemmeno di liberarmi a cazzo. Non voglio velleitarie mescolanze con nessuno, nemmeno più con voi. Ma non sopporto neanche la legge dilagante nel fatti i cazzi tuoi. Sono diverso, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia e parlo molto male di prostitute e detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti, di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente. Non sono più compagno né femministaiolo militante. Mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate. E finalmente non sopporto le vostre donne liberate con cui voi discutete democraticamente. Sono diverso perché quando è merda, non ha importanza la specificazione. Autisti di piazza, studenti, barbieri, santoni, artisti, operai, gramsciani, cattolici, nani, attori di luci, baristi, troie, ruffiani, paracadutisti. Quando è moda, è moda. 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 Quando è moda, è moda.
Abbiamo ascoltato Quando è moda da Polli d'allevamento di Giorgio Gaber. Claudio Sanfilippo, siamo in conclusione della nostra puntata di Jukebox 900. Due giorni fa è uscito il singolo di un album che tu stai realizzando in questi giorni da casa, evidentemente, con musicisti, collaboratori che a loro volta registrano nella propria abitazione. È uscito il singolo, ma che fa da preludio poi a un album che uscirà nei primi di maggio, no? Se non sbaglio. Ed è un album che racconta di contemporaneità. Infatti Contemporaneo è il titolo di questo singolo, che si trova tra l'altro su tutte le piattaforme streaming, no? Ed è forse la prima volta, insomma, almeno per quello che conosco di te, che tu racconti del tuo mondo e della contemporaneità, perché non è il tuo tratto abituale.
Dici bene, nato tutto dopo una decina di giorni di lockdown totale, passeggiando in casa mia, prendo una chitarra al volo, poi mi viene in mente così, in maniera inaspettata, una canzone che avevo scritto l'estate scorsa, che si intitola appunto Contemporaneo. Me la sono ricantata e mentre la cantavo dicevo, ma sembra scritta oggi, avrei potuto scriverla stamattina questa canzone, perché riflette un momento che forse, mi viene da dire, senza peccare di autoreferenzialità, che forse avevo sentito con un po' di anticipo. che riguarda insomma questo momento storico ormai che dura da qualche anno e che in questi giorni vediamo emergere chiaramente, in cui sostanzialmente un certo tipo di potere predatorio neoliberista ha trasformato un po' gli individui, sta cercando di trasformarli sempre di più in codici fiscali e algoritmi. E davanti a questa evidenza, questa canzone mi sembrava molto molto contemporanea, come appunto richiama il titolo. E allora ho deciso di registrarmela in casa, pensando di farlo uscire come singolo, infatti poi è uscito il giorno 24 aprile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali. Dopodiché, siccome ero qui in quarantena, ho detto facciamo un EP, facciamo un album di 4-5 canzoni. E sono andato così a pescare canzoni che in qualche modo erano affini a questo singolo, e quindi il rapporto con quello che c'è all'esterno, con la persona in questo caso obbligata a vivere nelle proprie stanze, a guardare fuori e a capire dentro di sé tutti gli appigli, gli agganci per poter andare avanti, per poter sognare e andare oltre. Poi i pezzi sono diventati prima 7-8, poi 9-10, alla fine la verità è che sono 12. Sto finendo di masterizzare gli ultimi brani. Il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali verrà rilasciato l'intero album, che si intitola appunto Contemporaneo e che è alla fine un disco di quel tipo lì. Non dico più bello o meno bello, perché il paragone con certi artisti, con certi maestri è ingombrante, però insomma nel mio piccolo credo di aver dato il contributo a questo genere di operazione artistica.
Claudio Sanfilippo, grazie per questo viaggio, grazie per essere rimasto con noi in questa puntata di Jukebox 900. Ci lasciamo quindi con questo brano Contemporaneo e speriamo di poterci vedere presto, soprattutto, no? Dal vivo e non attraverso uno schermo.
Su un palco, anche perché in questo album ci siano collaborato a distanza grazie alla tecnologia. È stato un viaggio molto emozionante, però è chiaro che le emozioni vere sono quelle dal vivo, quindi spero a presto, grazie di avermi invitato e buon tutto a tutti.
Grazie a te Claudio Sanfilippo.
Il cuore nel cassetto, lo sguardo sul soffitto, su un fondo un ballerino scrive con il corpo tutto quello che è già scritto. E su un binario vedo ancora il mio bagaglio, non c'è un'anima viva in mezzo a questo sbaglio. L'ultimo treno sta arrivando qua, e li vedo, sono tutti in fila. Sarà il venerdì nero, e le luci dell'inferno commerciale hanno oscurato il mistero. Un orizzonte tondo stroboscopico, c'è odore di piscio e cibo esotico. Il treno, sta arrivando qua. E hanno bruciato anche il vocabolario, l'hanno sostituito col rosario. Del nuovo ordine della moneta confessionale, testimoni dell'oscurità, dai loro pulpiti di tasta,
pagati bene per il mestiere di giudicare.
I guru del pensiero occidentale han perso l'emisfero destro, le dita senza impronta digitale, senza più macchie di inchiostro. Il selfie scatta in panoramica, puoi divorare tutto a cifra modica. Il treno, si è fermato qua. E il capo del sistema di gestione si è appena addormentato. Avrà mangiato troppo, ma nessuno se n'è accorto ed è restato. Nel magico spettacolo della realtà, un buco dentro al muro forse basterà. Il treno, io l'ho preso già. E hanno bruciato anche il vocabolario, l'hanno sostituito col rosario. Del nuovo ordine della moneta confessionale, i testimoni dell'oscurità dai loro pulpiti di taffeta.
Pagati bene per il mestiere di giudicare.
Che il vocabolario l'hanno sostituito col rosario del nuovo ordine della moneta confessionale. Ai testimoni dell'oscurità dai loro pulpiti di tasta,
pagati bene per il mestiere di giudicare.